Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Governo a maggioranza in stallo, l'operazione allargamento non decolla, Renzi rilancia il progetto di legislatura, ma il Movimento 5 Stelle ribadisce per l'ex premier porte chiuse. Misure anti-Covid in Europa, arriva la zona rosso scuro, le frontiere restano aperte ma aumenta il coordinamento sulle aree a maggior rischio. Oggi intanto il ministro della Salute Speranza firma le ordinanze per le regioni Lombardia, Alto Adige e Sicilia, restano rosse, arancioni le altre, in giallo Basilicata, Campania, Molise, Sardegna e provincia di Trento. Coppa del mondo di sci, discese maschile e femminile in Svizzera e Austria, gli azzurri Paris e Goggia attesi tra i protagonisti. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Oggi giornata di monitoraggio dei dati regionali con l'ordinanza del ministro Speranza sulle zone colorate, mentre anche l'Europa, allarmata dalle varianti del Covid-19 nei vari paesi, annuncia un sistema a zone simile a quello italiano. Ne parleremo tra poco, partiamo però con la giornata politica. I partiti che sostengono Conte sono ancora alla ricerca di un modo per allargare e puntellare la maggioranza. Si stringe lo spazio per l'operazione centrista dopo l'inchiesta che ha coinvolto il segretario dell'UDC, Cesa. Il Movimento 5 Stelle nega ogni possibile dialogo con esponenti condannati o indagati per mafia, mentre segnali distensivi arrivano da Renzi, al quale però chiude nuovamente le porte il Movimento 5 Stelle. Sentiamo.
L'avviso di garanzia, leader dell'UDC Cesa, complica le trattative di Conte per l'allargamento della maggioranza. Dal Movimento 5 Stelle arriva infatti uno stop al dialogo con soggetti indagati per reati gravi e ribadisce anche che non ci sono margini per ricucire con Renzi. Il Partito Democratico invita invece a fare presto, esclude governi di larghe intese con la destra sovranista e avverte che senza un rafforzamento della maggioranza l'unica alternativa sarà il voto anticipato. Posizione questa condivisa anche dal presidente del Centro Democratico Tabacci. Da Renzi nel frattempo arrivano nuove aperture ad un compromesso. I parlamentari di Italia Viva sottolineano la necessità di un patto di legislatura che guardi al futuro del paese. Con questo Parlamento è impossibile lavorare, incalza invece il centrodestra, salito ieri al Colle. Lega e Fratelli d'Italia chiedono elezioni anticipate, più sfumata la posizione di Forza Italia che con Berlusconi non esclude anche l'ipotesi di un nuovo governo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E dicevamo, oggi giornata di monitoraggio dei dati regionali con la classificazione delle regioni nelle fasce colorate. Ieri i casi in Italia ancora in aumento, 14.000 in più, con 270.000 test. Avanzano anche le vaccinazioni, 1.300.000 dosi, anche se gli italiani che hanno ricevuto anche il richiamo, quindi la vaccinazione completa, sono fino ad ora solo 25.000. Ma sentiamo che cosa si prevede per le varie regioni.
Il TAR Campania boccia un'altra volta il presidente De Luca e dopo le elementari e medie sospende anche l'ordinanza che manteneva in didattica a distanza le scuole superiori. Dunque la Campania dovrà rimandare al più presto i ragazzi in classe secondo le norme nazionali. Oggi è in arrivo il report settimanale della cabina di regia e poi le ordinanze del ministro Speranza sui colori delle regioni. Dopo due settimane di lenta risalita di tutte le curve, ha anticipato ieri la Fondazione Gimbe, c'è ora una riduzione dei nuovi casi grazie agli effetti del decreto Natale e un calo dei ricoveri. La Lombardia resta per ora zona rossa, visto che il TAR Lazio ha rinviato a lunedì la decisione sul ricorso della regione per aspettare i dati aggiornati. Non si attendono oggi molti cambiamenti, visto che servono due settimane con dati migliorati per scendere di colore e 11 regioni hanno subito restrizioni una settimana fa. Potrebbero tornare in giallo Veneto, Emilia-Romagna e Calabria e dovrebbero restare nella fascia più bassa Toscana, Trento, Campania, Molise e Basilicata. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
In Europa intanto, dicevamo, preoccupano le varianti del Covid-19, una deriva anche dalla Francia ma si sta ancora indagando. Si pensa infatti di bloccare i viaggi da e per le zone definite rosso scuro. Accantonato invece per ora l'idea del certificato vaccinale. Sono questi alcuni dei risultati raggiunti ieri dal vertice dei leader europei.
Anche l'Unione Europea, come l'Italia, si suddivide in colori a seconda delle fasce di rischio Covid-19, con la possibilità di introdurre nella mappa anche il rosso scuro. E questo l'orientamento emerso al termine del video summit dei 27 Stati membri sulla pandemia.
Nous sommes totalement convaincus que nous devons maintenir des frontières ouvertes pour garantir le bon
Siamo totalmente convinti della necessità di mantenere le frontiere aperte per garantire il funzionamento del mercato interno, dichiara il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Ma per i viaggi non essenziali, aggiunge, occorre prevedere delle restrizioni e ci mobiliteremo per coordinarci su questo punto. Sul tavolo del vertice anche l'accelerazione della campagna vaccinale, una corsa contro il tempo per scongiurare il rischio che si diffondano le nuove varianti del virus. I leader europei, continua Michel, vogliono che la vaccinazione venga accelerata. A tale riguardo vanno rispettati gli impegni sulle consegne effettuate dalle aziende. Fumata nera invece sul passaporto sanitario per viaggiare, in assenza di certezze sull'eventuale contagiosità delle persone vaccinate, ma anche alla luce di problemi etici e di protezione dei dati personali. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
866 decessi nelle ultime 24 ore, oltre 50.000 da inizio pandemia, sono i numeri della Germania, impressionanti ma in calo rispetto al giorno prima, quando le vittime erano oltre 1.000. Cala nel paese anche la pressione sulle terapie intensive. La Gran Bretagna da inizio pandemia sfiora la soglia dei 95.000 decessi, il peggior bilancio europeo in cifra assoluta e quinto al mondo dopo Stati Uniti, Brasile, India e Messico. Per capire quanto il sistema sanitario inglese sia sotto pressione, basta la storia di Londra, racconta il Guardian che il personale del servizio sanitario si appresta ad effettuare il trasporto dei pazienti malati di Covid a bordo di due autobus trasformati in ambulanze. In Francia sono 347 le vittime del Covid nelle ultime 24 ore. Ad allarmare sono le possibili varianti del virus. I test su un focolaio formatosi nell'ospedale di Compiègne, un'ora d'auto da Parigi, sembrano confermare l'esistenza di una variante autoctona. 44.000 i contagi in Spagna, 404 le persone decedute. Nel paese è tornata forte la pressione sugli ospedali. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Torniamo in Italia, si sta svolgendo a Palazzo Chigi l'incontro tra il governo e i sindacati, presieduto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Sul tavolo ha detto ci sono oltre 3 miliardi per le politiche per il lavoro, miliardi che derivano dal Recovery Fund. Sentiamo.
Un confronto che vogliamo intenso e costruttivo su un piano che serve a liberare il potenziale di crescita dell'economia, a dare impulso alla produttività e all'occupazione. Così il Premier Conte, rivolgendosi ai sindacati nel primo di una serie di incontri in videoconferenza sul Recovery Plan. Il Presidente del Consiglio ha anche ringraziato CGIL, CISL e UIL per il contributo dato al Paese in questi mesi difficili, rinunciando, ha detto, anche alle legittime rivendicazioni sindacali. Un confronto che, ha aggiunto il Ministro dell'Economia Gualtieri, sarà operativo e serrato per rispettare rigorosamente i tempi per la finalizzazione degli interventi e l'attuazione concreta del piano. La tabella di marcia è infatti già fissata, anche per rispondere alle richieste dell'Europa, che teme ritardi e che attende di ricevere il testo definitivo del piano italiano entro metà febbraio. Lunedì sarà la volta delle imprese, martedì dell'ABI e nel pomeriggio di regioni e comuni. Quanto ai temi di oggi, la ministra del lavoro Catalfo ha ricordato come nel recovery plan siano previsti investimenti sulle politiche attive del lavoro di 3,1 miliardi di euro, a cui si aggiungono i 500 milioni stanziati nella legge di bilancio. Dal canto loro i sindacati, oltre al rilancio finanziato dall'Europa, chiedono la proroga del blocco dei licenziamenti che scade a fine marzo e la riforma degli ammortizzatori sociali per garantire una copertura anche per il 2021. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
La cronaca adesso: a Torino 7 ragazzini afghani di età compresa tra i 12 e i 17 anni sono stati ritrovati dalla polizia stradale nascosti in un tir che era partito dalla Romania ed era diretto in Francia. A proposito di flussi migratori, una sentenza del Tribunale di Roma interviene sul nodo dei respingimenti alla frontiera con la Slovenia.
Rischia di avere importanti conseguenze per i flussi migratori dalla rotta balcanica all'Italia la sentenza del Tribunale di Roma, che ha condannato il Viminale per i respingimenti italiani in Slovenia. L'Italia le chiama riammissioni, ne ha fatte 1250 nel 2020. Ora il Tribunale di Roma ha smentito il Viminale: non sono riammissioni, ma respingimenti illegittimi. La pronuncia del Tribunale di Roma riguarda il caso di un pakistano, seguito dall'avvocato Caterina Bove dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione. L'uomo nel 2020 è riuscito ad arrivare a Trieste, ma quando le forze dell'ordine lo hanno intercettato, lo hanno riportato in Slovenia.
E poi a catena alle autorità croate e poi è stato costretto a tornare in Bosnia a piedi. Vive in edifici abbandonati che vengono regolarmente sgomberati dalla polizia.
I migranti chiamano la rotta balcanica The Game, un gioco crudele nel quale loro sono solo pedine che devono tentare di sfuggire ai bastoni, ai cani e alla polizia. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Tra pochi giorni, il 27 gennaio, il giorno della memoria, come ogni anno ci sono iniziative per ricordare il giorno nel quale nel 1945 le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz dai nazisti. Oggi tra queste iniziative la presentazione del film Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma, scritto da Giulio Base e Marco Beretta, sull'idea di Israel Cesare Moscati, scomparso improvvisamente all'età di 68 anni poco prima che iniziassero le riprese del film. Un film, come spiega lo stesso Giulio Base, che racconta la storia della Shoah ripartendo proprio da quel giorno. Sentiamo.
Si vedono le valigie, si vedono i bambini, si vedono i cani lupo, si vedono i nazisti, si sente prima ancora che cominci quella raffica, quelle raffiche di mitra, perché i nazisti in quella notte avevano sparato tutta la notte, intanto per terrorizzare così che tutti entrassero nelle case e di poter fare la razzia maggiore. Insomma, abbiamo cercato in quei minuti di farlo come abbiamo potuto, senza toccare né la spettacolarizzazione degli eventi luttuosi e cercando di fare del cinema.
Allerta maltempo su diverse zone d'Italia, con una perturbazione che porta vento, pioggia e neve su molte regioni nella giornata di oggi e in attenuazione a partire da domani. E proprio a causa del maltempo è stata spostata la discesa femminile di sci di Coppa del Mondo, prevista questa mattina in Svizzera, posticipata proprio alle 13:15 tra le italiane Sofia Goggia a caccia del podio. Nella discesa maschile in Austria invece impegnato Dominic Paris, prevista in mattinata, è stata interrotta momentaneamente a causa di una caduta. Adesso parliamo invece delle Olimpiadi di Tokyo, tra ipotesi di annullamento e smentite.
Nessuna decisione presa di cancellare le Olimpiadi di Tokyo arrendendosi al Covid. Dopo le parole del presidente del CIO, Thomas Bach, non esiste un piano B, è stato il governo giapponese a smentire direttamente quanto pubblicato nelle scorse ore dal quotidiano britannico The Times. La notizia è quella dell'accordo implicito delle autorità di Tokyo sull'impossibilità di rispettare la data della prossima estate con riprogrammazione dell'appuntamento nipponico a 5 cerchi nel 2032. Desideriamo smentire ogni congettura ricostruita nell'articolo, ha detto Manabu Sakai, vice capo di gabinetto. È chiaro che nei prossimi mesi il governo insieme al CIO dovranno prendere una decisione, ma, fa sapere Tokyo, fino a quel momento verrà fatto tutto quanto possibile per garantire l'organizzazione dei giochi. Il dibattito è aperto, gli organizzatori sono al lavoro per garantire l'effettuazione delle Olimpiadi attraverso misure anti-Covid. C'è il tema dei vaccini per gli atleti e della chance di spostare staff e appassionati, evitando lo scenario degli stadi chiusi che metterebbe in difficoltà anche il paese del Sollevante, che sui 5 cerchi ha investito decine di miliardi di yen. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:13, siamo alla prima pausa di oggi per quanto riguarda questa puntata di Effetto Giorno. Rientriamo subito dopo, 349-238-6666 per commentare le notizie di oggi. Ripartiremo dalla provincia autonoma di Trento, che potrebbe essere la prima zona bianca d'Italia.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Governo in stallo, l'operazione allargamento non decolla, Renzi rilancia il progetto di legislatura, ma il Movimento 5 Stelle ribadisce porte chiuse all'ex premier. Misure anti-Covid in Europa, arriva la zona rosso scuro, aumenta il coordinamento sui viaggi dalle aree a maggior rischio. Google minaccia di spegnere il motore di ricerca in Australia dopo la richiesta del governo di aumentare il pagamento dei contenuti agli editori. Oggi il ministro della Salute Speranza firma le ordinanze per le regioni, Lombardia, Alto Adige e Sicilia restano rosse, la provincia di Trento potrebbe diventare la prima zona bianca. 13:17, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. Allora, come avete sentito, oggi il Ministro della Salute Speranza firmerà le ordinanze sulla classificazione delle regioni a colori giallo, arancione, rosso, ma forse anche il debutto del bianco. Allora vediamo quali sono le aspettative. La Lombardia, l'Alto Adige e la Sicilia rimarranno in zona rossa, anche se la Lombardia attende la decisione del TAR del Lazio sulla richiesta della regione di tornare arancione. Dovrebbero restare arancioni perché lo erano diventate la scorsa settimana, quindi non è possibile cambiare così in fretta. L'Abruzzo, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Liguria, le Marche, il Piemonte, la Puglia, l'Umbria e la Valle d'Aosta, anche se la Liguria, secondo il presidente Toti, avrebbe i dati per un posizionamento in giallo. Calabria, Emilia-Romagna e Veneto erano già arancioni la scorsa settimana, potrebbero quindi cambiare, ma i dati non dovrebbero consentire il passaggio in giallo. Gialle invece dovrebbero rimanere, perché lo sono, Basilicata, Campania, Molise e Sardegna. La provincia autonoma di Trento, oggi è zona gialla, potrebbe passare in zona bianca. Avremmo dovuto avere il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ma forse non ce l'abbiamo in collegamento con lui per valutare intanto questa possibilità che la provincia diventi la prima zona bianca d'Italia, ma poi anche per affrontare, lo anticipo se riusciamo a raggiungerlo bene, altrimenti lo sentiremo più avanti, anche il tema dello spostamento verso le seconde case, che sta facendo abbastanza discutere, perché è consentito, ma è consentito anche da, se si viene da zone arancione e rosse, ma proprio la provincia di Trento, dove sappiamo ci sono le seconde case della montagna soprattutto, potrebbe invece non consentire l'andata verso la seconda casa a chi proviene dalle zone rosse. Allora, c'è un cambio base, così annunciamo il prossimo argomento, vai. Eccoci qua. Adesso apriamo invece una pagina dedicata al tema della dispersione scolastica, perché da più parti se ne sta parlando, ci sono diversi dati che indicano come in quest'anno, l'anno della pandemia, ci sia un crescente abbandono scolastico, ragazzi che non si connettono con la didattica a distanza, per esempio, insegnanti che hanno perso contatti con diversi di loro da mesi. E la situazione sembra peggiore, lo dice l'Istat, ma lo dicono una serie di studi, dove ci sono meno risorse familiari, che è proprio quello su cui invece la scuola dovrebbe essere forte, cioè fornire pari opportunità a tutti i bambini. È questo un tema molto importante. L'ultima ricerca in ordine d'arrivo è quella della comunità di Sant'Egidio, che purtroppo dà una conferma in questa direzione. Ne parliamo con Stefano Orlando, economista responsabile del settore giovani di Sant'Egidio. Benvenuto.
Buongiorno, buongiorno. Salve.
Allora, una ricerca che avete condotto su 23, sui ragazzi, i bambini che frequentano le scuole in 23 città di 12 regioni, che purtroppo appunto sembrerebbe confermare questo dato della, diciamo, tendenza a una dispersione scolastica, che è un tema che in Italia è già abbastanza presente prima della pandemia. Quest'anno diventa veramente, mi viene da usare questa espressione, terribile, perché insomma, è davvero tragico quando i ragazzi perdono il contatto con la scuola o addirittura smettono di frequentare. Orlando, cosa emerge da questa vostra ricerca?
Sì. Innanzitutto la nostra è un'inchiesta, diciamo, che parte dal lavoro che la comunità di Sant'Egidio fa in tutta Italia, soprattutto nelle periferie delle città, delle grandi città, non solo, perché appunto sono anche città medie, diciamo così, e quindi è un pochetto lo sguardo che viene dalla periferia, non è appunto una ricerca, un'indagine demoscopica, però certo, si concentra su una parte appunto dei nostri bambini, dei minori.
Cioè, voi
che sono
avete,
qui, hanno...
avete già le antenne, questo è giusto ricordarlo, ha fatto bene dirlo, sul territorio, perché siete comunque una comunità che aiuta insomma diverse situazioni, diciamo, ai margini di difficoltà in diverse città italiane. Quindi partendo da questo vostro, diciamo,
esatto,
capacità di testare il territorio, siete andati un po' più avanti, avete visto come va con la scuola.
come va con questi minori che frequentano i nostri centri pomeridiani, e che non vuol dire che sono tutti bambini, diciamo, poveri o in stato di disagio estremo, perché raccogliamo anche bambini di varie estrazioni, però sicuramente vengono da situazioni dove il rischio è maggiore di dispersione, e purtroppo siamo rimasti anche noi sorpresi perché il dato è piuttosto allarmante. Abbiamo circa un bambino su 5 che fa un numero molto elevato di assenze, più di 3 assenze al mese non giustificate, quindi abbiamo escluso dal conto, diciamo, quando non sono andati a scuola per quarantena, diciamo così. E il 4% di loro, che comunque è un dato impressionante, non si è iscritto a scuola a settembre, oppure, pur essendosi iscritto, cioè, non ha mai frequentato.
Il 4% di quell'1 su 5 o in generale?
No, qua... il totale. 4%.
Quindi voi avete un 4%, ma senta Orlando, quanto è, lei l'ha chiarito prima, il vostro non è un'indagine statistica, però quanto è indicativa di un campione rappresentativo, o quanto invece questo 4% riguarda solo i bambini che seguite voi direttamente?
Allora, diciamo, come dicevo, il nostro è un campione piuttosto ampio, che, ripeto, non è selezionato da essere rappresentativo di tutti i minori italiani, perché sono bambini delle periferie che frequentano i nostri centri, quindi probabilmente per certi aspetti il dato è più alto della media, potrebbe essere più alto della media, sì, nazionale. Ma non credo di tanto, primo perché, appunto, al di là del Covid, il tasso di abbandono scolastico in Italia è del 13%, e questa è un'indagine Istat prima del Covid, quindi è già un tasso alto. Però che il 4% dei minori che seguiamo non vada a scuola, o meglio, non si sia iscritto dopo settembre, potrebbe essere leggermente più alto perché vengono dalla periferia, ma anche leggermente più basso della media, perché comunque questi sono minori che noi seguiamo, quindi in molti di loro abbiamo anche evitato che questo avvenisse, facendo,
certo, c'è poi una
scuole.
C'è una quota, possiamo immaginare, di persone che non frequentano Sant'Egidio,
esatto,
o altre associazioni, quindi non hanno alcun supporto. Senta Orlando, quali possono essere le cause? Facile pensare, no? A contesti familiari disgregati, a assenza, per esempio, di risorse anche materiali, però dal vostro punto di vista, quali possono essere le cause dell'abbandono scolastico? Per esempio, quando siamo in una fascia dove non c'è costo, non c'è, a parte i libri scolastici, insomma i testi, da un certo punto in avanti sì, ci sono dei costi, tante volte però poi vengono passati anche dalle stesse scuole. Quindi qual è il motivo per cui c'è questo elevato tasso di abbandono?
Certo. I motivi in generale sono tanti. È chiaro che questi dati così allarmanti sono anche legati alla situazione di pandemia. Noi abbiamo fatto questa indagine proprio perché avevamo paura che in questa situazione molti bambini si stessero perdendo. Io credo che il problema fondamentale che accomuna tutti questi casi è il fatto che non esiste un collegamento tra la scuola e le famiglie o le realtà dove questi bambini vivono, perché quando un bambino fa molte assenze, quindi non ha ancora abbandonato la scuola, sì, è un problema precedente, si potrebbe, la dico per dirla semplicemente, andarlo a cercare. Un tempo si diceva che forse i carabinieri a casa. Ora, al di là dei carabinieri, che forse non è questo il loro, non dovrebbe essere il loro compito principale, noi per esempio abbiamo proposto di creare una figura come esistono i navigator per aiutare le persone a trovare lavoro. Ci vorrebbe un facilitatore, uno school facilitator l'abbiamo chiamato, che in queste situazioni, quando un bambino smette di venire a scuola, va a casa e prova a capire qual è il problema, perché appunto i problemi sono tanti. Può essere che il genitore viva una situazione difficile e non riesce a prendersi cura del bambino. Un problema che abbiamo visto noi legato alla pandemia è che quando finivano le quarantene loro dovevano comunque fare un tampone e poi portare il certificato, eccetera, giustamente.
Se questo non viene fatto, naturalmente poi...
E quindi, oltre 15 giorni, diciamo così, giusti, canonici, questi giorni diventavano 30, perché altre 2 settimane per avere il certificato. Questo basterebbe anche un piccolo aiuto, diciamo, cosa che noi abbiamo provato a fare nelle situazioni in cui siamo venuti a conoscenza e siamo potuti intervenire. Poi c'è il problema di alcune categorie, diciamo così, particolarmente problematiche, figli di migranti, rom, per i quali, diciamo, a volte si fa fatica anche a completare l'iscrizione a scuola perché i genitori non parlano bene la lingua, non riescono a fare la registrazione sul sito, non hanno capito che si doveva fare così, e questi sono appunto tutta un'altra tipologia di problemi. Però ripeto, le racconto una storia perché ci dici di 2 problemi allo stesso tempo. Esiste questa istruzione parentale che è stata istituita per consentire ai bambini in situazioni, non so, di malattie particolari o i quali i genitori volevano fare un percorso personalizzato di studi, diciamo, togliere dalla scuola e fare l'istruzione a casa. Quindi bambini benestanti, diciamo così. Adesso è stata applicata questa istruzione parentale, nel senso che quando la scuola vede che i bambini hanno delle difficoltà particolari dicono vabbè, ma puoi anche farlo studiare a casa. Ci è capitato in un quartiere di Roma che hanno proposto questa istruzione parentale, sì, a dei bambini che avevano entrambi i genitori in carcere. È evidente che questo non era possibile, che loro facessero, come dire, un percorso educativo a casa. E io non credo che l'insegnante fosse, come dire, volesse veramente mandare questi bambini in carcere, ma probabilmente non sapeva, non era a conoscenza di questa situazione.
Assolutamente. Senta Orlando, prima di chiudere, ecco, a proposito di quello che c'è bisogno, le voglio chiedere molto, in maniera molto lapidaria, immagino quella risposta, però insomma glielo voglio sentir dire: il ritorno alla scuola in presenza, sempre e ovunque, insomma in sicurezza, aiuterà a rimettere in linea questa situazione secondo lei?
Sicuramente sì, solo le devo dire che stiamo parlando di minori delle scuole elementari e medie che non hanno mai smesso di andare a scuola.
Non in tutte le regioni, però, non in tutte le regioni, esatto, in Campania, in Puglia, esatto, in Calabria questo invece è successo.
In queste regioni questo è successo e lì sicuramente faciliterà assolutamente, perché poi sono regioni queste in cui ci sono anche altri problemi sociali,
che si sovrappongono.
Questi bambini a casa che si sovrappongono tutto il tempo, purtroppo finiscono a volte, non sempre, ma anche in preda, diciamo, a giri mafiosi o criminali, insomma. Quindi sicuramente il ritorno a scuola è necessario e sarà importante per questi minori. Chiaramente in sicurezza, questo non
questo
c'è
va
dubbio.
Da sé. Grazie. Va da sé. Grazie Stefano Orlando della comunità di Sant'Egidio. E allora alle 13:28 minuti facciamo la pausa, torniamo tra poco, 349-238-6666.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Governo in stallo, l'operazione allargamento non decolla, Renzi rilancia il progetto di legislatura, ma il Movimento 5 Stelle ribadisce porte chiuse all'ex premier. Incontro governo sindacati sul recovery fund, 3 miliardi per il lavoro, promette Conte. Oggi il ministro della Salute Speranza firma le ordinanze per le regioni Lombardia, Alto Adige e Sicilia, restano rosse.
Il punto di Alberto Orioli.
Non è da Cassandre ragionare oggi su come sarà l'Italia super indebitata di domani. Non sarà da sola, innanzitutto, sarà l'Europa, il mondo occidentale in genere, ad essere adagiato su una montagna di debito pubblico e privato. Ma due dati aiutano a capire meglio. A fine 2020 il debito complessivo dei paesi avanzati era del 423% del PIL. Quello delle sole imprese era l'88% del PIL negli USA e il 114% del PIL nell'Eurozona. Ora ragioniamo del Recovery Plan, come tutti sapete, dei suoi 209 miliardi aggiuntivi che sono sempre debito e per definizione un debito va restituito, ma di questo nessuno parla. Il sistema regge se quel debito finanzia investimenti che agiscono da moltiplicatore proprio sul PIL. È questa la partita da giocare. Per l'Italia significa mettere a fuoco meglio il piano strategico sul paese del futuro, un piano unitario di impatto rilevante che ancora non si vede nella bozza del recovery plan. Ed è il contrario esatto di ciò che si è visto con l'ultima legge di bilancio e con i decreti ristori. L'ansia di cercare consenso nelle più capillari articolazioni del tessuto sociale ha indotto il governo a creare una miriade di voci di assistenza, ma tutte con pochissima dotazione finanziaria, quindi inefficaci o troppo limitate. E questo, più che consenso, crea solo rabbiosa disillusione.
Adesso è con noi Maurizio Fugatti, presidente della Provincia Autonoma di Trento. Buongiorno e benvenuto. Eccolo qua, forse ce l'abbiamo, Fugatti? No, non ce l'abbiamo. Oggi è una giornata, cos'è? Venerdì 22, manca poco, era venerdì 17, è storta. Ce l'abbiamo. Fugatti, c'è?
Buongiorno, ci siamo.
Ah, ma ci sta facendo qualche scherzo oggi.
Qualche scherzo.
No, perché prima dovevamo avere il collegamento, c'è stato un problema. Io avevo fatto una introduzione, tra l'altro una piccola correzione, perché quando ho citato le varie regioni italiane, zone rosse, arancioni, gialle, ho dimenticato di citare la Toscana, che è gialla. E quindi, diciamo, per gli ascoltatori che ci seguono da lì era giusto anche per questa precisazione. Fugatti, la prima cosa: è vero che voi potreste diventare la prima zona bianca, la prima regione in cui si sperimenta il bianco? Le risulta?
No, non, non c'è nulla di vero.
Così scrivono alcuni giornali oggi. Sa che siamo in attesa di speranza, no? Poi...
No, non c'è nulla di vero. Noi siamo sempre restati gialli fin dall'inizio, sì. E ovviamente qualora le classificazioni del Ministero e della parte scientifica ci classificassero gialli, diciamo, sarebbe la nostra aspettativa.
Rimanete gialli.
Non abbiamo...
Ma c'era questa previsione, no? Si era detto della possibilità di, non tanto di voi, quanto di istituire anche delle zone bianche.
Ma questo l'ho detto il governo. Esatto. Spiegando anche quali sono i percorsi per diventare una zona bianca con un determinato livello di RT e di contagio, per, se non ricordo male, per 2-3 settimane consecutive, noi non siamo oggi in questa situazione. Cosa accadrà fra un mese e mezzo, due, io questo non lo so.
Speriamo tutti di essere...
Può essere un'ambizione, ma credo che un'ambizione non faccia primavera, diciamo così.
Speriamo tutti di essere un po' meno rossi, un po' meno scuri. Senta, veniamo invece alla questione delle seconde case, perché in base sono uscite ieri le FAQ, le risposte alle domande, no, della parte dell'esecutivo e del governo sulle questioni dell'ultimo DPCM in vigore al 16 di gennaio, un tema che ha fatto un po' impazzire gli italiani, quello delle seconde case. Si può andare anche spostandosi fuori regione, a patto che si spostino i nuclei familiari omogenei. Però voi state valutando di fare un'ordinanza un pochino più restrittiva, no? Un pochino più forte. Ci spiega? Perché poi voi avete molte persone, immagino, che hanno seconde case, beati loro, lì da voi, in montagna.
Sì, abbiamo... tanti turisti che hanno seconde case, che provengono da altre regioni. Noi siamo un territorio piccolo, quindi è difficile, diciamo, che le seconde case siano all'interno degli abitanti della stessa regione o della stessa provincia, che noi siamo una provincia autonoma. Quindi il timore nostro qual è? Innanzitutto una grande forma di rispetto verso chi ha le seconde case, perché sono turisti che vengono in Trentino, e quindi questo va bene. Dopodiché va capito da quali regioni vengono nel momento della loro classificazione, perché se si tratta che vengono da territori che sono classificati come
rossi,
in questo momento lo siamo noi, gialli, e fossero classificati gialli, è
una questione.
Altra questione è se fossero rossi. Tenga presente come facciamo a spiegare noi ai nostri albergatori che hanno gli alberghi chiusi, sostanzialmente di questo si tratta, che possono venire dalle regioni rosse chi ha una seconda casa, mentre non può venire il turista in un albergo che è chiuso oggi, che è chiuso, diciamo, non lavora, perché queste sono le cose, nemmeno da zone gialle. Facciamo fatica a capirlo questo.
Ma quindi, questa cosa è già una previsione in atto o intendete farlo?
No, adesso noi innanzitutto vogliamo capire come realmente verrà disciplinata tra le varie FAQ, DPCM, eccetera, da parte del governo. Dopodiché certamente valuteremo come muoverci, ma non è che abbiamo grandi poteri decisionali, sia chiaro, vogliamo essere anche onesti in questo, però il problema si pone, un tema che c'è, lo valuteremo. Lo abbiamo posto al governo questo nella giornata di ieri, sia Trento che Bolzano, hanno posto questa tematica al ministro Boccia.
Va bene, staremo a vedere, Fugatti. Grazie intanto per essere
Grazie,
stato con noi.
Buongiorno, salve.
Vabbè, insomma, però niente, non cambia niente. Le FAQ in realtà sono già uscite. E quello che ho capito è che Trentino e l'Alto Adige chiedono al governo di intervenire su questa facoltà di potersi spostare le seconde case, tenendo conto di questo tema della concorrenza rispetto anche agli alberghi che sono chiusi, e quindi, diciamo, vedersi arrivare la gente nelle seconde case delle regioni rosse è un tema che è un tema sensibile per l'Alto Adige e per il Trentino. Vedremo se questa richiesta verrà accolta oppure se, come previsto, per ora si può tranquillamente andare. Oh, adesso ci rilassiamo un attimo, ci distendiamo, perché insomma Fugatti è stata una presenza rocambolesca che ha fatto saltare la scaletta di oggi, che prevedeva anche l'intervento del collega carissimo Enrico Pagliarini. Ciao Enrico, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ben ritrovato. Allora, oggi per questa notizia, la Australia contro Google. Potrebbe sembrare l'inizio di un film americano nell'area di giustizia, no?
Si presenta australiano.
Un film australiano, sì, il governo australiano contro Google. È un tema che riguarda una battaglia legale, ma anche il pagamento dei contenuti degli editori che l'Australia chiede di aumentare da parte di Google. Ci spieghi bene questo ennesimo contenzioso che riguarda Google, in questo caso in Australia, paese molto grande tra l'altro.
Sì, molto grande ma molto poco popolato, perché parliamo di 25 milioni di abitanti.
Vero.
E gli utenti di Google sono poco meno di 20 milioni, e questo sicuramente incide in questa, non so se chiamarla ancora trattativa, al momento è una sorta di braccio di ferro, perché il governo australiano ha presentato a dicembre una legge, una proposta di legge, un disegno di legge che prevede un obbligo per le piattaforme internet come Google, ma c'è anche Facebook e anche tutti gli altri che fanno transitare contenuti di vario genere. Che cosa prevede questa legge? Di pagare agli editori una piccola quota, e si dovrà trovare un accordo su questa quota, per le notizie che vengono veicolate attraverso queste piattaforme e che ovviamente aumentano il valore percepito dagli utenti, perché se ci sono anche notizie che poi uno commenta e condivide con altri utenti, ovviamente questo aumenta il valore percepito per gli utenti. Il meccanismo prevede che siano gli editori e Google o Facebook o chi per essi a trovare un accordo su quanto si deve pagare. E se non c'è un accordo, interverrebbe una sorta di arbitrato messo a disposizione dal governo. Però Google dice no, noi non siamo disponibili a pagare.
Cioè non è che Google, a trovare un accordo, proprio non vogliono pagare.
No, però diciamo che questo è un po' l'atteggiamento di partenza di Google in tante altre occasioni simili, perché anche in Europa c'è una direttiva europea sul diritto d'autore che prevede un meccanismo di compensazione delle notizie. Noi in Italia la dobbiamo ancora recepire questa direttiva, ma ad esempio in Francia, dove anche per variazioni dell'antitrust gli editori e Google hanno trovato un accordo quadro perlomeno, ecco, qui l'atteggiamento all'inizio era più o meno simile. Ci sono stati casi in Europa dove l'atteggiamento di Google poi si è mantenuto nel tempo, perché già prima che entrasse in vigore la direttiva europea, in Spagna ad esempio, il governo aveva imposto un pagamento e Google ha detto ciao ciao, io me ne vado. Allora non se n'è andata completamente, perché Google è disponibile in Spagna, ma ad esempio il servizio Google News in Spagna non esiste.
Quindi è uno scenario possibile, no? che non si arrivi a un accordo.
Sì, è possibile. Sì, infatti il fatto che ci siano solo 20 milioni di utenti fa sì che Google abbia molta forza e potrebbe anche
rinunciarci, insomma, in qualche modo. Quasi a cuor leggero, tu dici.
Potrebbe, però appunto siamo ancora in una fase in cui c'è una sorta di braccio di ferro. Ovviamente il governo si è abbastanza indispettito da questo atteggiamento, perché dice non vogliamo stare ad ascoltare le minacce di Google.
Certo, decidiamo noi in casa nostra, però naturalmente poi questa cosa avrà delle ripercussioni, perché poi Google offre un servizio, i cittadini australiani potrebbero non essere tutti contenti di questo esito, ma insomma io ti ringrazio Enrico Pagliarini, stiamo a vedere come osservatori.
Sarà interessante.
Vediamo un po' da qua cosa succede là, perché poi ci riguarda, insomma.
Esatto, sì, perché sarà interessante anche vedere come la direttiva europea che citavo prima verrà recepita nel nostro paese e che forma prenderanno accordi che presumo ci siano in Italia e in Europa, perché ovviamente qui stiamo parlando di mercati molto più difficile rinunciare completamente.
Vedremo, grazie Enrico Pagliarini, vedremo insomma anche un po' il peso, no? La forza negoziale dei vari governi. Chiaramente l'Europa sarebbe molto più forte se agisse con una voce sola, ma questo non è, per cui insomma vedremo poi nei singoli paesi. Intanto in Australia come andrà questo braccio di ferro. Noi tra poco torniamo con lo sguardo di Giulia Crivelli con Effetto Mondo.